Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nello spazio dedicato a Roma. Oggi parliamo dei cortili di Roma. Inizieremo con il cortile di Sant'Ivo alla Sapienza, dove dalla settimana scorsa è iniziata la 25esima stagione concertistica dell'International Chamber Ensemble. Ospite, come sempre, Nicoletta Fattorosi Barnaba. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno Eliana, buongiorno ai nostri ascoltatori.
E in collegamento telefonico Francesco Caro Tenuto, direttore artistico dell'International Chamber Ensemble. Benvenuti a entrambi. Caro Tenuto, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Caro Tenuto, dopo parleremo dei 25 anni di attività dell'International Chamber Ensemble. Prima occupiamoci di un altro anniversario. Sono 10 anni che i concerti dell'ensemble hanno luogo nel cortile di Sant'Ivo. Com'è stata questa scelta di fare questi concerti in questa cornice 10 anni fa?
Undici anni fa e anche oltre, noi facevamo i nostri concerti presso il Chiostro del Bramante, proprio nelle vicinanze di Piazza Navona. Poi, avendo bisogno di uno spazio più grande per un pubblico sempre più folto, la scelta cadde sul magnifico cortile della Sapienza, che è anche acusticamente più adatto anche a spettacoli con un'orchestra grande. L'acustica è ottimale per queste cose.
Ed è stato semplice ottenere questo spazio?
Beh, non molto semplice, perché ci vogliono permessi dalla soprintendenza, dall'archivio di Stato, dallo stesso Senato, che ha una parte del cortile, quindi non è una pratica semplice.
Nicoletta, passeggiando per Roma è facile trovare i cortili, di cui magari faremo un cenno dopo. Soffermiamoci però ora sul cortile di Sant'Ivo. Chi era questo santo?
Dunque, Sant'Ivo...
E cosa vuol dire cortile, l'etimologia di cortile?
Certo, dunque allora innanzitutto facciamo un attimo solo una differenza, perché il dottor Caro Tenuto ha parlato del Chiostro del Bramante, no? Prima, se non mi sbaglio, che era un ottimo punto di riferimento, perché chiostro e cortile sono due cose completamente diverse, perché il chiostro è un qualche cosa che si lega sempre alla chiesa e ai monaci che vivono in un ovviamente monastero che vive sul chiostro, da claustrum, che è appunto luogo chiuso, mentre il cortile è sicuramente un qualche cosa di più legato al palazzo e in questo senso all'università. Per tornare alla intitolazione di cortile di Sant'Ivo, perché poi sarebbe il cortile della Sapienza, che è lo Studium Urbis, ossia l'Università di Roma. Siccome la chiesa di Sant'Ivo fu voluta dagli avvocati concistoriali, allora vollero che la dedicazione fosse al loro santo bretone Sant'Ivo, che è un santo che muore nel 1303. Quindi è abbastanza interessante, perché il 1303 peraltro è la data di istituzione dello Studium Urbis da parte di Bonifacio VIII, che vuole l'Università di Roma, quindi ne abbiamo già parlato altre volte poi dell'università. E quindi questo cortile, diciamo, che si chiude con questa chiesa, un cortile iniziato da Pirro Ligorio su disegno di Guidetto Guidetti, quindi andiamo nel 500, portato avanti da Giacomo della Porta primo, diciamo alla fine del 500, viene chiuso appunto da Francesco Borromini con questa chiesa, prendendo spunto dall'abside che aveva fatto appunto Giacomo della Porta al posto della chiesa.
Ecco, Caro Tenuto, dopo questa descrizione di Nicoletta, le persone che vengono ad assistere ai vostri concerti hanno un orecchio alla musica e un occhio al cortile.
Questo senz'altro, perché lo sfondo dato dalla chiesa è eccezionale, sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista acustico, proprio dato dalla forma concava della facciata della chiesa. E quindi diciamo che l'ambiente è unico in questo senso.
Vogliamo dare uno sguardo al programma di questa 25esima stagione concertistica dell'International Chamber Ensemble. Questa sera musica di Vivaldi, se non sbaglio.
Questa sera è la terza replica di un programma dedicato a Vivaldi, con il brano più importante del programma nel Gloria, proprio il famoso Gloria di Vivaldi per soli, coro e orchestra.
E per quanto riguarda il programma di agosto, perché terminano il 10...
I 10 sono gli ultimi concerti. Al programma di Vivaldi seguiranno quattro rappresentazioni della Vedova Allegra di Lehar, poi ci sarà un recital di giovani concertisti, poi un concerto sinfonico verso la fine di luglio, a cavallo tra luglio e agosto, con sinfonie di Schubert e Beethoven, praticamente l'incompiuta e l'eroica. E infine finirà nelle date 5, 8 e 10 agosto con un programma dedicato a Gershwin e Piazzolla, con la suite da Porgy and Bess di Gershwin
e i tanghi di Astor Piazzolla.
Sì, esatto.
Per quanto riguarda la reperibilità dei biglietti e il prezzo del biglietto?
Il prezzo dei biglietti normali è 18 euro, è solo per la vedova Allegra che arriva a 22 euro, poi ci sono varie riduzioni per anziani, studenti e ragazzi.
E sono reperibili?
Sono reperibili sul posto tutti i giorni, dalle 10 alle 19, e il sabato dalle 10 alle 13, chiuso la domenica. Altrimenti ci sono moltissime rivendite in Roma, adesso non sto qui a elencarle, comunque i nostri piani ci sono tutti, anche ecco, posso anche dire il sito internet dove,
certo,
ci sono tutte queste informazioni, quindi www.interensemble.org.
Allora, fino al 10 agosto al Cortile Santivo i concerti dell'International Chamber Ensemble. Per informazioni il sito internet www.interensemble. È difficile dirlo senza la pronuncia.
Sì, io l'ho detto in italiano.
Perché
italiano.
Interensemble.
Interensemble.org.
Grazie a Francesco Carotenuto, direttore artistico dell'International Chamber Ensemble. Grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Buongiorno. Nicoletta, diversi papi si interessarono, torniamo appunto
al nostro Santivo.
Santivo, a questo complesso di Santivo.
Dunque ci siamo lasciati appunto con questa chiesa che sfrutta una precedente abside di Giacomo della Porta. Ecco perché, pur essendoci quasi un secolo di differenza, diciamo proprio un secolo no, ma insomma parecchi anni di differenza tra il cortile e la facciata della chiesa, noi non notiamo questa cesura di secoli e di stili. È veramente un tutt'uno entrando dentro. E sicuramente Borromini, adesso qui non mi faccio prendere la mano, perché se io comincio a parlare di Borromini non finisco più, perché Borromini e Michelangelo sono i due miei punti di riferimento, quindi taglio subito, altrimenti i nostri ascoltatori poi si annoiano se parlo troppo di un artista. Comunque sicuramente Borromini muove la materia, difatti userà sempre materiali abbastanza duttili per poterli muovere come lui vuole, perché l'architettura è il suo animo tormentato. Sicuramente sappiamo perfettamente che Borromini è morto di sua mano, si è gettato sulla sua spada, uno spirito quindi sempre alla ricerca di serenità, e questa sua architettura porta a questo, di serenità e ricerca di Dio. Difatti diciamo che anche una svetta verso il cielo, e questa cupola di questo Santivo sicuramente è una delle più conosciute, si riconosce nel panorama di Roma subito e immediatamente, proprio perché è fatta un'ellisse che va su se stessa e finisce con questa croce a quattro fiamme, quindi con una simbologia bellissima che riporta anche a diciamo il Papa Urbano VIII, che è stato uno degli ultimi che ha chiuso diciamo questi lavori, perché ci sarebbe un'ape stilizzata in fondo in tutto questo, e tutto lo schema della chiesa ricorda addirittura gli esagoni degli alveari e ritorna sempre appunto all'ape berberiniana. Le forme geometriche esagonali sono proprio le celle, perché le celle dell'ape, adesso poi vedremo l'ape in araldica che cos'è, è la laboriosità, è il lavoro, ma è anche l'intelligenza, è anche la rivelazione, è anche la resurrezione, quindi è una simbologia sia intellettuale, razionale, logica, ma anche spirituale molto alta. Addirittura alcuni vedono addirittura Cristo nell'ape. Borromini, pensate che quando fece questa cupola fu ovviamente criticatissimo, perché Borromini è sempre stato molto criticato, ma soprattutto avevano paura che i fulmini potessero distruggere questa cupola, e quindi lui fu reso responsabile da un contratto particolare per 15 anni di eventuali danni causati da altrettanti eventuali lampi o fulmini che potessero cadere su questa spirale, su questa croce. Sappiamo poi i romani quanto fossero timorosi dei fulmini e dei lampi, non li nominavano nemmeno. Quindi comunque questo edificio, tornando al cortile, che è la parte che appunto ci interessa, da cui siamo partiti, è proprio stato voluto da Gregorio XIII Boncompagni, e quindi è Giacomo della Porta che in fondo poi ha finito questo lavoro iniziato, abbiamo detto, dagli altri artisti. E È un cortile particolare, abbiamo detto la differenza fra chiostro e cortile. Non è difatti il chiostro che porta alla preghiera, che noi troviamo appunto in tantissime chiese di Roma, ma è un cortile. E a proposito di cortili, se noi riuscissimo a fare un volo su Roma, lo possiamo fare in questo momento ideale, a parte che spesso e volentieri Roma la vediamo dall'alto per mille motivi diversi, o perché ci sono processioni o perché ci sono feste in motivi vari, diciamo, in questa nostra città.
Apro una parentesi. Proprio ieri, grazie a questo arrivo della squadra degli Azzurri da Pratica di Mare a Roma,
abbiamo goduto.
Senz'altro è stata una bella festa, la folla, però è stato molto importante e interessante le riprese della Polizia dall'alto. Di Stato dagli elicotteri, perché da su, davvero, difatti, da sopra si vedevano i cortili, gli interni, i tetti dei palazzi, difatti, che ovviamente, no, con la macchina non possiamo,
vedere. Contenta,
anche le piscine.
Difatti, anche le piscine. Ero molto contenta di queste riprese, perché bellissime, così potevo agganciarmi facilmente, perché
sì,
in effetti
sì.
Noi camminando per Roma, passeggiando per Roma, spesso e volentieri non sappiamo che dietro dei portoni antichi si aprono dei cortili deliziosi, alcuni molto intimi, diciamo, che sono proprio la vita della famiglia, altri più sono quasi spazi museali, altri cortili come quello della Sapienza, pubblici perché erano università.
Ma che ricordiamo anche, non abbiamo detto dove si trova.
A Corso Rinascimento, ha due entrate, uno verso Sant'Eustachio, che è proprio l'entrata fatta anche dal Borromini, e l'altro su Corso Rinascimento, che è molto più anonimo, molto più semplice.
E che è quella poi dell'entrata al pubblico.
L'entrata al pubblico, anche perché è l'entrata scenografica, perché entrando noi vediamo Sant'Ivo, mentre entrando da Sant'Eustachio si entra e si scopre prima il cortile e poi Sant'Ivo, e questo vi dirò che è la parte più bella. Se potete, fate anche questo, per il semplice fatto che a Roma le piccole strade che si aprono sulle piazze, cioè questi escamotage, diciamo, che poi gli architetti avevano per darci la sorpresa. Non ci dimentichiamo che il periodo barocco, l'abbiamo detto già altre volte, è il periodo della sorpresa, dello stupore, e qui sicuramente ci stupiamo fino in fondo, perché ci troviamo abbracciati da un cortile, ci giriamo e troviamo questa chiesa fantastica che svetta verso il cielo, rimaniamo veramente senza parole. E questo cortile, tu prima mi avevi chiesto l'etimologia, poi ovviamente per motivi logistici abbiamo tagliato un attimo, ma il cortile ha una presenza architettonica nella nostra storia antichissima, perché è forse il primo spazio aperto che l'uomo si crea, ma per quale motivo? Per metterci gli animali.
L'aia,
perché si chiamano animali da cortile? Proprio per questo motivo, no? Perché era uno spazio, la parola corte, ossia era un luogo recinto dove proprio i latini mettevano le pecore, i maiali, le galline, quelli che noi, insomma, oggi chiamiamo gli animali da cortile, anche se il maiale magari sta invece nella porcilaia, ma insomma, comunque prima erano in questo spazio. Quando comincia a aprirsi? Nel Medioevo, per motivi di sicurezza, questo cortile include castello, parrocchia, la corte, diciamo, no? Quello che poi sarà la vita di corte, e quindi si allarga dal Medioevo per arrivare più avanti a indicare proprio la corte, che erano tutti quelli che stavano intorno al re, e il palazzo dove stava il re. È divertente pensare che c'è anche un modo di dire oggi molto frequente, oddio, forse oggi un po' meno, perché fare la corte a una ragazza forse non si dice più, gli va appresso magari, ma fare la corte magari non si dice più, però fare la corte deriva proprio da questo, ossia andare incontro al re o al principe per omaggiarlo, quindi è molto carina, però sì, forse
gli
è un po' desueta.
Appresso è anche troppo gentile.
Va bene, comunque, insomma, cerchiamo di rimanere così ai livelli della corte, su via. E quindi questo spazio che diventa prima degli animali, poi addirittura di principi e re, poi diventa uno spazio privilegiato per gli uomini comunque di un certo ceto sociale, perché ovviamente il palazzo non era di tutti. E le architetture civili medievali a Roma praticamente sono quasi del tutto sparite, non abbiamo niente. L'unico Medioevo che ci rimane è un po' le chiese, anche se spesso e volentieri sono state rivisitate dal periodo barocco. Erano degli agglomerati uniti da archetti, ponticelli, però avevano in alcuni casi uno spazio in cui poi ritrovarsi, perché questi palazzi delle famiglie baronali medievali erano praticamente dei fortilizi, non molto di più. Quindi oggi il cortile di cui parliamo, ossia lo spazio che viveva la famiglia, bisogna aspettare il 1400 perché arrivi a Roma. Il 1400, diciamo la seconda metà del 1400, è l'epoca in cui Roma viene rilanciata. Sappiamo che il primo papa è Niccolò V Parentucelli, che comincia alla metà del secolo a capire che Roma deve essere risistemata perché era piena di macerie, veramente era un disastro, la cattività avignonese aveva lasciato Roma quasi un secolo di abbandono. E quando ricomincia quindi a ricostruirsi e a fare ex novo dei palazzi, questi palazzi del 400 arrivano tutti quanti con il cortile. Che si fa nel cortile? Nel cortile si vive all'aria aperta. Ricordiamoci che Roma ha anche una temperatura e un clima che permette anche una vita all'aperto. Però il palazzo del 400, così come lo intendiamo noi, cioè il parallelepipedo del 1400, che poi ci deriva un po' anche da Firenze, è il palazzo che ha al pian terreno gli uffici o i magazzini o tutto quello che serviva per il lavoro della famiglia. Se erano banchieri avevano gli uffici, eccetera, eccetera. Piano superiore, detto piano nobile perché era il piano dove c'era la famiglia, l'ultimo piano attico, che oggi va per la maggiore, tutti quanti vogliono l'attico, certo c'è l'aria condizionata d'estate e il riscaldamento d'inverno, allora
non si soffre.
Un caldo da morire d'estate e un freddo da morire d'inverno, chi ci sta? Ovviamente ci stava la servitù che lavorava nel palazzo.
Quando pensa come sono cambiati i tempi?
Beh, veramente il mondo e l'uomo cambia e quindi le scoperte ci aiutano a vivere anche spazi diversi sicuramente, no? Però come facevano l'estate, il sole calava a picco, e quindi che facevano? Tiravano un telone che era il ricordo del velarium, diciamo, di quello che era quando abbiamo parlato del Colosseo, le gare, no? Mettevano questo telone all'ultimo piano, all'attico, in modo che ci fosse l'ombra sul cortile. E quindi si facevano anche feste, si facevano balli, concerti. Nel cortile del Palazzo della Cancelleria, quando c'era il Cardinale Ottoboni, addirittura si facevano delle rappresentazioni teatrali e musica. E quindi ecco qua che il cortile di Sant'Ivo recupera uno spazio che per la Roma del 600 era normale usare in questo modo. Quindi è molto bello questo. E questo cortile, ovviamente oggi ci sono studiosi, perché è l'archivio di Stato, e in questo archivio ci sono documenti che riguardano proprio documenti vaticani dal IX al XIX secolo, quindi veramente sono documenti interessantissimi di una Roma che chiaramente sta lì ancora oggi per essere visitata in altro modo, chiaramente attraverso questi documenti stupendi. Quanto ci potrebbero dire queste colonne e queste arcate che sono bellissime, che sono armoniche, che si uniscono alla chiesa, di ansie, paure, terrori dei ragazzi che andavano lì per fare gli esami dal XVI secolo al XX secolo, perché ricordiamoci che lì l'università è rimasta fino al 1935, quando poi Piacentini fece la Sapienza che conosciamo oggi noi, che sta appunto vicino a San Lorenzo. E quella era l'università di Roma fino al 1935. Mia mamma si è laureata lì, difatti, quindi era lo Studium Urbis che dal 1303 al 1935 ha veramente dato alla città e, diciamo, anche possiamo dire al mondo delle menti notevoli. Quindi, per tornare a questo cortile, tutti i papi che si sono interessati a questo cortile, ricordiamo, abbiamo detto, la Sapienza nasce nel 1303, però si appoggiava ai palazzi lì vicini. Nel cortile ci sono tantissimi animali, quindi questi, i nostri araldici, ascoltatori che andranno a sentire i concerti, potranno alzare gli occhi e vedere
e cercare il drago, le aquile, le
il
api.
Leone, esatto. Allora, il leone di Sisto V Peretti, che è il simbolo della giustizia, è il simbolo anche di Cristo, e sappiamo che nelle cattedrali medievali o nei troni gli animali erano sempre appaiati, tanto che si diceva, quando c'era la giustizia, inter leones et coram populo, tra i leoni e davanti al popolo. Quindi il leone è tutelare delle porte, è l'animale più rappresentato insieme all'aquila in araldica. Difatti troviamo anche il drago, che è sia Boncompagni che Paolo V Borghese, che è il simbolo di vigilanza, di perspicacia, di prudenza, perché sembra che avesse la vista acuta. Le aquile, ricordo, scusate, una precisazione, che i Boncompagni aggiungono l'aquila però molto più tardi, nel 1684, quando c'è un matrimonio Boncompagni e Ludovisi, e Ludovisi che porteranno l'aquila perché Boncompagni avevano solo il drago, mentre i Borghese hanno tutte e due. E anche l'aquila è frequentissima, ce l'abbiamo in tantissimi stemmi, è gloria, potere, giustizia, regno, impero, forza, valore militare, veramente l'aquila è di tutto. E le api che sono molto frequenti, in quanto abbiamo detto anche che Borromini le ha usate, stilizzate nella sua chiesa, sono simbolo di industriosità, fatica virtuosa, regolarità, eloquenza, messaggera divina, il miele,
intelligenza, dicevi prima.
Intelligenza, sì, certo, e paragonata alla vita monastica, il simbolo di castità, in più simbolo anche di Gesù e della sua clemenza, perché la dolcezza del miele è la clemenza dell'amore di Gesù. Quindi veramente...
E vogliamo concludere con una poesia di Trilussa, molto, molto semplice e molto profonda.
Quella sull'ape che sicuramente tutti quanti conosceranno. C'è un'ape che si posa su un bottone de rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa. E quindi veramente Trilussa, la sua profondità. Quindi quando vedete le api, pensate a tutto quello che c'è dietro, all'umiltà e al lavoro, no? Sicuramente che è importante.
E questa semplicità di avere una soddisfazione da una piccolissima cosa,
che
succhiare
è la vita.
Sì.
Succhiare la vita. L'ultima cosa che volevo dire, troverete anche i monti e la stella che Papa Chigi Alessandro VII ha voluto la biblioteca. L'archivio di oggi sta nella biblioteca alessandrina. I monti negli stemmi sono la grandezza, la sapienza, la fermezza e la nobiltà. La stella è guardare a cose superiori o sublimi, così potete, mentre sentite le note meravigliose,
potete spaziare. E con questo concludiamo la rubrica di oggi dedicata al cortile di Sant'Ivo. E vi ricordo quindi fino al 10 agosto i concerti dell'International Chamber Ensemble proprio nel cortile di Sant'Ivo. L'ensemble eseguirà musiche di Vivaldi, Lear, Rachmaninoff e ancora Schubert e Beethoven, per concludere poi il 10 agosto con Gershwin e Piazzolla. Grazie a Nicoletta Fattorosi Barnaba per essere stata con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri.